L'ospite con la parola, oggi speciale perché non ha portato una sola parola ma un'espressione. Prima di dirvela però io do il benvenuto a Massimo Gabuzzi, buongiorno.
Buongiorno.
È autore del libro Capanne e rifugi del Ticino e della Mesolcina. Siamo in montagna ma l'espressione che ha scelto è sopra il mare. Come mai? Sembra un controsenso.
Sì, è vero, è un po' un gioco di parole. Si pensava oggi di andare in montagna, oggi è un po' più fresco, però in montagna si sta bene comunque, sulle alte vette, e io arrivo con questa espressione. Ma perché la montagna in un certo senso si è anche sul mare. Io ho un'immagine sott'occhio, un'immagine che mi piace, che guardo sovente, è da una cresta e ho tutto il mare di nebbia, il mare di nebbia che va giù verso il sottocenere, verso il basso Ticino, e come delle isole appaiono il Pizzo Campotencia, il Peciano, l'ora delle cimette. E questo vuol dire anche che in montagna sei sopra il mare, sopra le nuvole, ma sei anche sopra una realtà di valle. In valle forse c'è più frenesia, c'è più contatti, la montagna invece c'è quella solitudine, quella calma, e anche questa è una divisione che io chiamo mare, per quello che questa espressione essere sopra il mare mi piace legarlo alla montagna.
È una fotografia davvero bellissima, ce l'ha portata in studio stampata, io la posso vedere da qui, dei colori tra l'altro in contrasto tra il cielo, in questo caso che è blu, e il mare di nuvole rosa con un tramonto, immagino, che le colora.
L'alba.
Ecco l'alba. Era uno, era l'altro.
Il sole che nasce dietro l'Adula, dunque a est, e questi colori dell'alba, questi colori rossi, rosa, e sì, è un posto che mi piace, vado spesso e comunque ti regala energia e sensazioni.
Davvero bellissimo, quindi abbiamo detto scappare in montagna anche per evadere dalla frenesia e dallo stress, quindi dalla montagna possiamo osservare la realtà da un altro punto di vista, possiamo ridimensionare un po' i problemi che ci affliggono.
Certo, beh, i problemi, i pesi, i pensieri sono dentro di te, sta a te essere capace di non portarli in montagna. E questo è importante, guai. Sopra i, facciamo 1500 metri proibito, di modo al momento che tu posteggi la macchina o scendi dal mezzo pubblico, lasciali lì, vai in montagna e con una nuova testa, con delle nuove idee, con dei nuovi sentimenti, lì riesci a ricaricarti.
L'unico peso che c'è nel sacco quando si va in montagna è quello del cibo, quello dell'acqua, tutti gli altri sassi rimangono a valle.
È vero, però con l'esperienza e con gli anni, come forse io, capisci che il sacco deve essere leggero, non troppo, perché il 70% di quello che metti nel sacco sono sempre cose superflue che poi dici, cavolo, l'ho portata a spasso, non l'ho usata. E allora...
Allora per altri consigli, quello da lasciare nella realtà e quello da portare invece sopra il mare, abbiamo detto un mare di nuvole, ce lo racconterà Massimo Gabuzzi dopo Dua Lipa, These Walls. Ah, estate tra le righe, stiamo parlando con Massimo Gabuzzi, autore del libro Capanne e rifugi del Ticino e della Mesolcina. Ma prima di passare al libro, che è un bel libro, quindi ci sarà tanto da dire, io vorrei tornare un attimo ad alta quota sopra questo mare di cui abbiamo parlato per chiedere quando nasce questa grande passione per la montagna o come nasce.
Sì. Beh, adesso siamo sopra il mare, abbiamo deciso.
Siamo già sopra.
Che abbiamo, cioè abbiamo il mare di nebbia, abbiamo il fondovalle, adesso siamo sopra e ci restiamo.
Sì.
Ma è una passione che è nata a tappe. Per prima cosa, quando ero bambino, con mio nonno, ma con i miei genitori, che ringrazio perché mi hanno sempre portato in montagna. Allora lì cominci i primi passeggiatini, i primi giri, le prime notte in capanna, wow, i primi girettini magari con le racchette pelle di foca, e qui cominci a capire, wow, è qualcosa di bello, mi piace. E poi via via diventi una certa età, l'adolescenza un po' più indipendente, cominci a fare i tuoi giri, e poi ho trovato degli amici, un collega di lavoro che mi ha preso sotto la sua ala, e da lì abbiamo cominciato a fare delle montagne un po' più alte, i primi 4000, le prime arrampicate, e dunque un degradando, e sempre di più questa passione ti prendeva, che poi la montagna di una volta confrontata adesso è completamente diversa, però era bella, ti affascinava. E da lì via via ho cominciato a frequentare delle persone, si creano le cordate, c'è un mio compagno, un mio amico che abbiamo fatto tanto assieme, perché dopo ti trovi bene, vai bene, trovi quel feeling, quella sicurezza, anche quella velocità ad andare, e vai avanti e da montagna dopo montagna, poi cominci ad andare un po' all'estero, vedi una cosa, l'altra, e questo ti prende sempre di più. Diversi sport, una volta magari c'era solo la camminata, o dopo adesso è arrivato il parapendio, sono arrivate il canyoning, sono arrivate tante cose che comunque amante della montagna assapori, perché la montagna è un po' tutto. C'è il sentiero, c'è l'escursionismo, ma c'è anche un po' di arrampicata, c'è lo sci, c'è, come dicevo, il canyon, è bello, sì.
Beh, una passione che è cresciuta, l'abbiamo sentito dalle sue parole, davvero una passione enorme che nel 2004 l'ha portato a pubblicare la prima edizione del libro Capanne, i rifugi del Ticino e della Mesolcina. Ce lo presenti?
Sì, beh, una mia grande passione, perché il mio lavoro è una passione, sono tra quei fortunati che faccio un lavoro che è anche una passione perché mi piace tanto. E lavoro in una tipografia, in una casa di editoria, e dunque a far sposare la passione del tempo libero, dunque la montagna, con il lavoro, l'editoria, è stato un passo abbastanza semplice per me. E da lì l'idea di far nascere questo libro, Capanne e Rifugi del Ticino. Inizialmente c'era un librettino piccolo che io ho sfogliato penso mille volte, però mi dicevo ma cavolo, ma non è completo, e per quello che da qui ho cominciato questa avventura, perché comunque le capanne sono tante, sono parecchie, 77 capanne e quasi 140 rifugi, dunque almeno le capanne comincio a girarle tutte, a guardarle, le avevo già visitate, ma però per fare un libro devi andare magari col block notes e prendere appunti, devi sviluppare determinati temi, e una dopo l'altra via via, foto dopo foto eccetera, è nata questa pubblicazione, trovo di successo, perché quando l'ho fatta dopo un mese si è già esaurita e corri a fare la ristampa, e via via siamo arrivati adesso all'ottava ristampa del libro.
E dalla prima all'ottava ristampa sono passati più di vent'anni. Cosa è cambiato dalla prima all'ottava? Quali sono i principali cambiamenti?
20 anni, la mia gamba
è
andare in montagna.
Da dire.
Perché parlavamo prima, 500 metri di slivello, andare in quella capanna, è vero, però 20 anni fa facevo meno fatica.
Certo.
E sono cambiate tante cose, le capanne sono cambiate. Allora, a livello di contenuti del libro anche, perché una volta c'erano le camerone grandi, invece adesso ci sono le camerette. Allora io devo dire quante camerette ci sono. La doccia c'è, non c'è, il wifi è importantissimo, perché una capanna a 2700 metri, senza il wifi non se ne parla neanche, il giorno d'oggi è determinante. E via via i cani. Il cane è la cosa più difficile da gestire per un guardiano. Dove dorme il cane? Da parte a me, non da parte a me, eccetera. E per quello che il libro in ogni edizione aveva quella parte in più che io ho cercato di arricchire, di completare. E è sempre un'evoluzione completa.
Massimo, scusami, vai.
Il nome del guardiano, per esempio, nelle prime edizioni era importantissimo, ma adesso nemmeno, perché comunque hai sistemi online di riservazione, eccetera, eccetera. Camera che i turisti prenotano online, salutano il guardiano, ma però prima non c'è quel contatto che una volta era importante.
Si è evoluto un po' coi tempi il tuo libro, ma c'è qualcosa della capanna che ancora non è cambiato?
Il fascino, il luogo, il panorama, le albe, i tramonti.
L'elenco è lungo.
Quello resta. E la struttura, sì, adagio vengono rimodernate, vengono un po' cambiate, però ecco, uno che va in capanna, che la vive veramente, perché bisogna viverla. Il discorso che facevamo prima, lascia 1500 metri dell'autopostale e quando va in quota dimentica tutto, in capanna è la stessa cosa.
I cambiamenti sono davvero tanti, dopo ci ritorneremo anche sul concetto di lusso che è arrivato ad alta quota. Adesso però ascoltiamo un brano di Electric Light Orchestra. Tra le righe in studio con noi c'è Massimo Gabuzzi, autore del libro Capanne e rifugi del Ticino e della Mesolcina. Ci ha portato l'espressione sopra il mare per parlare di quel concetto che quando si sale ad alta quota e si vede questo mare di nuvole si riescono ad abbandonare i problemi, lo stress, la frenesia che si ritrova invece più in basso nella realtà. Ci ha portato tra alcune capanne e stavamo parlando alle 14 del concetto di lusso. Le capanne sono cambiate, le capanne sono anche lussuose, hanno diversi servizi, un grandissimo cambiamento, Massimo Gabuzzi.
Sì, beh, come tutte le strutture, anche in fondovalle ci sono delle novità tecnologiche e anche le capanne in montagna che prima erano molto semplici e spartane cambiano. Ci sono dei cambiamenti utili, perché pensiamo alle fosse settiche per lo smaltimento delle acque sporche e luride, pensiamo ai consumi di acqua, di energia, eccetera, e questo è giusto e va benissimo. Abbiamo altri cambiamenti che è forse quello che il pubblico cerca, forse quel pubblico che, per restare sempre nel nostro tema, quando abbandona il mare vuole portare quello che trova sotto il mare, vuole portarlo anche un po' in montagna, e dunque si cercano determinati comfort. I proprietari delle capanne, che ricordo che sono le società alpinistiche, sono i patriziati eccetera eccetera, tante volte cadono in queste lusinghe, dire sì vabbè, noi facciamo delle migliorie che così abbiamo più pubblico, abbiamo più clientela, abbiamo più guadagni. Però questo è opinabile, ognuno la pensa come vuole. A mio punto di vista, determinati comfort, come potrebbe essere delle camerette a due con i servizi in stanza, delle docce proprio veramente troppo grandi, il wifi che assolutamente ci deve essere, dei menu a tutte le ore del giorno di 4-5 diverse tipologie di alimenti. Ricordiamo che siamo comunque in montagna, bisogna portare tutto con l'elicottero e non è nemmeno semplice cucinare. Ecco, questo forse è un po' troppo e snatura quello che è l'ambiente di capanna, che è comunque sempre bello viverlo e assaporarlo.
Anche perché, riflettendoci, alla montagna si portano anche i bambini, e quando i bambini vengono introdotti al mondo della montagna, al mondo delle capanne, si accorgono subito che ha tutt'altri ritmi, è molto diversa, c'è l'elemento della fatica, l'elemento del vivere il ritmo che non è quello di casa, sono ritmi decisi da qualcosa d'altro.
Sì, certo. Già la partenza dal fondovalle, questa camminata, e poi arrivi in questo ambiente un po' diverso che i bambini magari non conoscono ancora, la vita in comune con altre persone, questo guardiano che è una figura tipo il capitano di una nave che dà le regole ma nel tempo ti consiglia, ti accompagna. È un mondo molto magico, e per quello che mi è capitato anche di vedere, i bambini sono lì in un angolo di questa capanna sotto le finestre con una vista spettacolosa col telefonino giocattare. È per quello che tante volte, quando i clienti chiedono al guardiano ma qui c'è il wifi, dicono no, mi dispiace ma in capanna non c'è il wifi. Dopo potremmo dire anche dei segreti, ma lasciamo così. Vivete quello che c'è, quello che vedete fuori dalla finestra è l'aria fine che assaporate, il telefono magari si può lasciarlo anche da parte per una volta.
E a lei, Massimo Gabuzzi, è mai capitato di essere quella figura lì un po' mistica, quel responsabile, capitano guardiano della capanna?
Sì, ho fatto per 6 o 7 anni il guardiano di una piccola capanna, di un rifugio, dunque non ero capitano di una nave, ma capitano di un peschereccio, di una barchettina.
Con i remi comunque.
Con i remi, nemmeno quello. Capanna al bagno sopra Bellinzone, più che altro un rifugio, non è un guardiano a tempo pieno, un responsabile, però sì, mi capitava di essere su, di parlare con gli escursionisti, consigliarli, dare loro i posti letto, cucinare qualcosa di semplice, bello, una bella esperienza. Quando il tempo è brutto, tutti te ne vanno, prima magari la frenesia, hai tanta gente, dunque devi correre di qua e di là, non sai nemmeno come gestire le giornate, e poi dentro quelle settimane di brutto, bruttissimo, che allora devi avere un bel libro e lì ti rilassi, è un altro mondo. Ecco, la vita del guardiano ha due o più facce che devi saperle prendere, ognuna per com'è.
Quindi tu hai vissuto sia la vita della capanna dalla parte del guardiano, sia la vita della capanna dalla parte che della persona che la frequenta, e all'interno del tuo libro comunque si trovano tantissime informazioni utili a chi si vuole avvicinare al mondo delle capanne, soprattutto a chi vuole affrontare un'escursione e ha bisogno di tutta una serie di informazioni pratiche. Tu ce l'hai davanti ai tuoi occhi questo libricino, è un formato piccolo, è un formato tascabile, lo stai sfogliando, questo è nuovo, voi non so se da casa l'avete sentito, la spina dorsale del libro si è un po' rotta, Massimo lo ha aperto, e ti propongo di parlarcene meglio dopo la prossima canzone. 15 e 16 a questo tra le righe estivo. Stiamo parlando di capanne, di montagna, e lo stiamo facendo con Massimo Gabuzzi, che risaluto. Buon pomeriggio, Massimo. Lui è autore, tu posso farlo, sei autore del libro Capanne e rifugi del Ticino della e della Mesolcina, Salvioni Edizioni. Ce ne sono state tante di ristampe, siamo all'ottava, e noi magari ci tenevamo a fare un passo indietro. Se siamo all'ottava vuol dire che è un libro che ha avuto, insomma, il suo discreto successo, e è un libro che contiene tantissime informazioni sulle capanne, molto pratiche, dai numeri di telefono che bisogna chiamare se si vuole riservare, al numero di posti letto, insomma ci sono tantissime informazioni. Ce ne sono anche di più pratiche, come per esempio la presenza o meno di una fontana fuori dalla capanna. Come hai fatto? Perché lo hai citato prima, sono più di 200 tra rifugi e capanne nel tuo libro. Ti sei recato di persona a tutti questi rifugi, queste capanne?
Allora, sono un po' meno di un'ottantina di capanne principali, custodite grandi, e un 140 rifugi, dunque strutture più piccole. Ma quando è nata questa idea, ho cominciato a immaginarmela nella mia testa, ho creato uno schema, ho detto, beh, ho pensato a me stesso, quando vado nelle capanne cosa ho bisogno, che informazioni ho bisogno, e allora da lì mi sono posto tutte queste varie domande, questi titoletti che poi ho inserito nel libro. E buona parte delle capanne le conoscevo già, però sono partito comunque scarponi e sacco in spalla, andare a visitarle, a fare le foto, a verificare esattamente se c'erano questi aspetti, come hai detto tu, se c'è una fontana, se c'è un piazzale fuori, se c'è la copertura telefonica, eccetera, eccetera. E da lì, scheda dopo scheda, è nata l'ossatura del libro, che appunto queste informazioni, ci sono informazioni direttamente pratiche come i telefoni, i contatti, eccetera, che al giorno d'oggi con i siti internet e anche i social si trovano più facilmente. Una volta invece la prima edizione era più complicata. Però tutti questi aspetti, come dicevo, utili, pratici, che poi via via, edizione dopo edizione, sono andati a completarsi. Per esempio, citavo prima i cani nelle capanne, una volta non era una priorità, invece adesso è una cosa che gli escursionisti chiedono tanto. Cioè, il mio amico a quattro zampe può dormire con me? C'è un posto dove postare o no? Ecco, ho inserito anche queste cose nel libro. E poi l'ultima chicca dell'ultima edizione, però
la stiamo molto svelando,
molto apprezzata, ho messo l'elenco di tutte le montagne con il classico quadratino da fare il visto. Di solito queste crocette viste si fanno sul formulario della cassa malati, invece qui è, no? Nel libro delle capanne, quando arrivi a spuntare le tue 78 capanne in Ticino, vuol dire che hai già fatto un bel giretto.
Sì, quindi quando si arriva in capanna e si ha questo libro, Capanne e rifugi del Ticino e della Mesolcina, si spunta lì il visto. Io ho in mente anche spesso le capanne che hanno, insomma, i libri dove si può firmare, scrivere un ricordo, è comunque qualcosa che richiama anche quello, o i geocache, che sono questa specie di scatoline, enigmi. Massimo, ti vedo sorridere, frequenti questi i geocache?
Con mia figlia ogni tanto, è più tecnologica di me, mi dice andiamo a fare il geocaching, sì, andiamo a cercare questo e quell'altro, allora per quello che sorridevo lo conosco.
C'è un sito su cui si trova l'elenco e insomma il posto dove si possono raggiungere questi enigmi, questi libricini che sono un po' nascosti, spesso stanno anche in cima alle montagne, lo abbiamo citato. Ci sono degli elementi pratici nel tuo libro, c'è anche qualcosa di tuo personale lì dentro?
Ma oltre a tutte le informazioni tecniche che abbiamo detto prima, ho messo un commento che viene da dentro, se no, allora questo sì è mio, per ogni capanna, e poi un'escursione, perché va bene, porto la gente in capanna, gli spiego questo e quell'altro, però il giorno dopo cosa fai? Gli dico, guarda, se vai lì c'è il tallaghetto, se vai là c'è quell'altro, oppure per i bambini vai avanti c'è questa grotta tutta segreta, particolare. Allora ho svelato anche un po' questi aspetti. E poi, ecco, permettetemi l'introduzione iniziale, che ho dato un po' del mio, e la dedica a mio nonno, che, come dicevo, è colui che mi ha portato forse per la prima volta, oltre ai genitori logicamente, però la capanna Leit sopra casa nostra in Leventina, che sono affezionato.
Un libro davvero bello, ricco di informazioni, delle bellissime fotografie, e se qualcuno si fosse incuriosito e volesse, prima di acquistare il libro, ricercare su internet, io so che c'è un sito sempre aggiornato comunque sulle capanne.
Sì, oltre al libro ho creato anche un sito www.capanneti.ch, e qui abbiamo sì, tutte le capanne del Ticino, molte capanne, un taglio online, un taglio internet con diversi link, diverse spiegazioni, cartine, eccetera, eccetera, e dunque c'è anche questa possibilità, sì.
Sempre tante informazioni interessanti e poi, se possiamo anticipare questo libro, l'anno prossimo arriverà la sua nona edizione, Massimo.
Sì. Alla nona edizione, ogni sì, perché ogni nuova edizione faccio una nuova copertina.
Ecco.
Adesso abbiamo 7 copertine perché il primo anno ne ho fatte 2 simili.
Non svelarci di più. No. Io, Massimo, sei fortissimo, ci fa sempre piacere parlare di montagna, ma parliamo delle copertine, delle bellissime foto che accompagnano queste informazioni dopo Enrique Iglesias. A Tra le righe stiamo parlando con Massimo Gabuzzi, autore del libro Capanne e rifugi del Ticino e della Mesolcina, del mondo delle capanne, dei rifugi, della montagna. Sull'edizione che ha Massimo in questo momento in studio c'è una fotografia. Massimo, cos'è? Che capanna è? Che rifugio è? Di cosa si tratta?
Allora, io ho in mano la 7ª edizione e sulla copertina c'è la capanna Adula Cass.
Come mai?
Ma come dicevo, ogni edizione ha una nuova capanna e cerco un po' di variare dalla capanna custodita, la capanna grande, piccola, il rifugio, da quella più a sud del Ticino a quella più a nord. E appunto prima avevo fatto il rifugio Sasso Nero, che era in Valla Vizzara, e poi sono passato su questa capanna del Cass, l'Adula Cass.
La prima qual era?
La prima è la capanna Piansecco.
Capanna Piansecco.
Sì. Capanna Piansecco in Val Bedretto.
Ci sei
affezionato. Da lì è partito il viaggio. Io frequentavo regolarmente, mi ricordo tante volte, anche l'ultimo dell'anno che andavo a passarlo, alla vecchia capanna Piansecco, che era una baracca militare. Poi da lì è stata demolita, costruita la nuova capanna e via.
Prima con Massimo stavamo, insomma, facendo quell'esercizio di citare le poche capanne che io e Lara Van Gammeren, la collega, conosciamo, e Massimo ci ha impressionato e si ricordava il nome addirittura di un paio di capannari storici o meno, ci ha anche detto: ah, quello è cambiato e ne è arrivato uno nuovo. Cambiano effettivamente adesso i capannari?
Sì, cambiano. Questi ultimi 2 anni o anche quest'anno c'è stato un grande cambiamento. Diciamo i guardiani storici, quelli che magari fanno anche 20-25 anni in capanna, arrivano a una certa età e hanno finito. Ricordo, non so, il guardiano della capanna Campotencia, il Dema o altri guardiani che hanno finito, e arrivano le nuove generazioni. E nuove generazioni magari, ecco, sono più propensi a dei cambiamenti, magari non vedono la loro vita in una capanna, non pensano di fare anni, fanno questa esperienza di tot anni e poi dopo cambiano, eccetera.
Quindi non è la capanna che vuole capannari per meno tempo, è che si fa più fatica a trovare persone che rimangano lì sul lungo termine?
Forse anche, perché fare il guardiano non è mica facile. Uno pensa: che bello, sono su in mezzo alle montagne, sì, lavoricchio un attimino, ma poi mi godo la natura. E
non,
dipendenza di capanna,
così.
Il guardiano è un cuoco, è qualcuno che deve pulire comunque la capanna, deve discutere col pubblico, perché ti arriva l'escursionista che ti scrive una lettera alla sezione madre proprietaria della capanna dicendo che non è ammissibile, che non c'è il fön per asciugare i capelli in questa capanna, che tra l'altro non c'è nemmeno l'elettrico. E allora devi avere molta pazienza, e non tutti magari pensavano che fosse così, quando vedono la realtà cambiano.
Quindi bisogna essere bravi con le persone, essere pazienti, cos'altro? Cuochi, bisogna saper cucinare.
Bisogna essere un bravo cuoco, bisogna sicuramente avere tatto con le persone, apprezzare le persone, avere un feeling, e magari che forse manca un po' ultimamente conoscere anche la montagna, perché quando vedi che qualcuno con le Birkenstock ti vuole andare in cima all'Adula, magari gli dici: guarda che non è il caso.
Quindi anche saper dire quello, il famoso tatto, insomma, riconoscere i limiti e comunicarli.
Che non è sempre facile, perché quelli che girano in montagna hanno qualche la picozza ogni tanto e fa male in testa.
Le sfide sono tante. Abbiamo capito con Massimo Gabuzzi che il mondo delle capanne, il mondo della montagna è tutto un mondo un po' a sé, bisogna saperlo apprezzare, viverlo. Non è per tutti la montagna? O è per tutti?
È per tutti. Magari prima si parlava anche: ma la montagna è pericolosa. Ma anche attraversare la strada, fare il bagno nel lago è pericoloso. Devi comunque saperla prendere, devi sapere i tuoi limiti, devi sapere prima di tutto tecnicamente dove arrivi, ma devi anche sapere cosa vuoi. Se tu vuoi andare in montagna per fare certi sport, allora è l'asticella più alta, altrimenti è più bassa. Ma anche l'asticella più bassa, una piccola passeggiata, andare in una capanna di bassa quota, ti dà tanto. E in questo caso è per tutti, anzi lo consiglio, perché comunque passi con la mezza giornata un po' fuori dal mondo, con te stesso, nella natura, senza un rumorino né niente, che ti ricarica. è per tutti, o almeno tutti provano, dopo ognuno fa le sue scelte. C'è chi dice io vado avanti perché mi piace, oppure chi dice no, l'ho fatta una volta, sono contento, ho fatto anche il selfie, l'ho pubblicato sui social, per me basta, ho fatto abbastanza.
Tu Massimo prima hai citato le ciabatte per andare in montagna, sembra uno scherzo ma in realtà la cronaca ci insegna che davvero c'è chi si reca su pendii con le ciabatte, con un'attrezzatura non adatta. Hai parlato di sicurezza, sei il rappresentante delle capanne alpine per montagne sicure, e un ascoltatore Pitu, che ringraziamo, ci scrive: io amo la montagna, vado sempre in capanna ma è pericolosa. Ma allora come ci si informa prima di partire? Abbiamo detto che ci sono percorsi più difficili, alcuni più facili, ma la sicurezza è importante anche per quelli che risultano più semplici.
Sì, allora, prima cosa devi sapere tu cos'è il tuo livello. Come dicevo prima, in base al livello scegli un itinerario idoneo alle tue capacità. Poi è importante l'equipaggiamento, perché non devi avere gli scarponi da Monte Bianco, ma però magari degli scarponcini che tengono un po' la caviglia, eccetera, anche per le medie montagne va bene. E poi, importante, devi prepararti prima. Al giorno d'oggi abbiamo una miriade di possibilità di applicazione, eccetera. Devi guardare la meteo, devi guardare i dislivelli, devi guardare il sentiero, devi guardare magari anche se c'è in giro qualcosa che hai bisogno, devi guardare se il telefono prende o non prende. Dunque, la preparazione è importante, specialmente se vai con un gruppo, anche solo con una famiglia, se il capofamiglia è comunque una moglie, due o tre bambini piccoli, preparati un attimino, che tu sai che se quel momento c'è un problema, arriva un temporale forte, lì c'è una stalletta, o il temporale, visto che conosco la meteo, dovrebbe arrivare solo alle 3 pomeriggio, io rientro alle 2. Ecco, importante prepararsi prima. Dopo, la montagna non è pericolosa, è come dico, è come andare al lago a fare il bagno alla foce del Cassarate.
Ogni luogo ha un po' i suoi pericoli, ognuno di noi deve essere cosciente, sono cose che si sentono spesso, ma è sempre importante ripeterlo senza appunto spaventare nessuno, però la montagna insegna che bisogna essere insomma coscienti di quello che si sta facendo. Massimo Gabuzzi, a noi ha fatto super piacere parlare della tua vita, abbiamo detto tipografo, appassionato di montagna, autore del libro Capanne e rifugi del Ticino e della Mesolcina per Salvioni Edizioni, ottava ristampa, ha avuto successo, noi sappiamo che ne avrà ancora, quindi ti ringraziamo molto per essere stato a Tra le righe e per averci parlato della tua opera.
Grazie, grazie a voi, auguro a tutti, specialmente in questo periodo di calore e di bel tempo, belle e di grande soddisfazione gite in montagna.